percorsi. Percorsi, 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 percorsi. Benvenuti al podcast Percorsi della rivista Vocazioni. Qui vogliamo inquadrare il tema sviluppato nel fascicolo della rivista partendo da uno dei dossier e leggerlo insieme all'autore. L'ospite di oggi è Roberto Presilla, docente di filosofia contemporanea presso la Pontificia Università Gregoriana. Si occupa di questioni legate al significato e alla formazione della mentalità. È membro della redazione della rivista Vita e Pensiero dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Benvenuto.
Grazie.
Nel tuo articolo, pubblicato sul primo numero dell'annata 2026 della rivista Vocazioni, dal titolo Padre dove sei, inizi parlando della paternità in letteratura e l'espressione che utilizzi è di una paternità evaporata. Che significa?
Beh, questa è un'espressione che è stata resa celebre da Jacques Lacan, che parla appunto di evaporazione del padre. Che significa? Significa sostanzialmente che una figura che per noi è stata centrale nell'organizzazione del sapere e della vita è evaporata, non c'è più. Nella seconda metà del Novecento assistiamo a una cultura senza padre.
E poi c'è un breve, c'è un excursus storico, anche classico, di alcune figure di padri, relazioni con i figli. Ce ne vuoi citare qualcuno?
Come no, certamente. E appunto noi capiamo che cosa diventa questa cultura senza padre, una cultura che, dice Lacan, finisce per organizzarsi per tribù, e se guardiamo le comunità oggi sui social sono delle vere e proprie tribù che vivono, no, la loro identità attaccando il diverso, eccetera eccetera. E noi partiamo dalla mitologia classica. Metterei due figure essenzialmente. La prima è Crono, Saturno per i romani, Crono per i greci, che divora i suoi figli perché ha paura che i figli gli sottraggano il potere su tutti gli dèi. Lui è il capo di tutti gli dèi e quindi abbiamo una prima immagine piuttosto cruenta: il padre che non vuole far spazio ai figli. E Virgilio invece ci presenta Enea, che si carica sulle spalle il padre Anchise e lo porta fuori da Troia, che ormai viene distrutta dai greci. Enea è una figura molto interessante, sia simbolicamente sia dal punto di vista della narrazione. Per farla breve, e di nuovo mancando un po' di rispetto al sommo Virgilio, Enea è sia letteralmente sia figurativamente colui che si fa carico del rapporto tra generazioni, come raffigura molto bene il Bernini nel gruppo che è conservato presso la Galleria Borghese. Enea si carica il padre sulle spalle e prende per mano il figlio. E così Virgilio ci restituisce la figura di un padre incarnato, di un padre concreto, di un uomo che ha una famiglia e che in questa famiglia si fa carico del passaggio delle generazioni, del rapporto tra tempi diversi.
Mi veniva in mente anche nell'Iliade c'è l'episodio di Ettore e Astianatte, l'episodio dell'elmo, il ruolo, certo, sociale, il ruolo personale, il bambino che piange, non so se...
Come no, certamente. Il punto centrale, già lo vediamo, è che la figura del padre segnala più di quella materna, almeno nella nostra storia culturale, l'annodarsi della vita personale del figlio con il suo ruolo sociale. Il padre rappresenta in un certo senso la figura che apre il figlio a una vocazione.
Poi ci evolviamo nella storia, citi Shakespeare, arrivi fino a Dickens e Dombey. Migliora il padre, migliora lo sguardo sul padre, lo sguardo del padre, o andiamo peggiorando?
Beh, qui il mio scopo era quello di far vedere una certa ambivalenza, per cui accanto a Shakespeare io metterei Dante. Dante ci presenta i suoi due padri, che sono Virgilio appunto e Cacciaguida, il padre che gli insegna, quindi non il padre biologico ma il padre spirituale. Virgilio gli insegna come si è poeti, quindi la sua grandezza di intellettuale, e Cacciaguida gli insegna come fare politica. Oppure il padre di Amleto che lo perseguita, no? Come fantasma. Ma qui il punto è che viene indagata sempre questo rapporto. Il padre è colui che in un certo senso può darti un indirizzo, può darti una svolta nella vita, però deve, per fare questo, lasciarti spazio. Quindi Shakespeare, o per esempio Dickens con Don Besson, invece ci raccontano dei padri che non vogliono lasciare spazio.
Quanto riescono a crescere gli adulti di oggi, i padri di oggi? Quanto riescono a diventare grandi? Viviamo in un mondo dove viene premiata l'emotività, la dolcezza.
Non è facile. Io insegno e quindi con i miei studenti ho un rapporto anche in quel caso quasi, no? Si tende ad avere questo rapporto. Non è bello magari dirlo, ma c'è un rapporto di paternità e di figliolanza anche con gli studenti. E è strano, perché questa eccessiva attenzione alle emozioni ha cambiato il nostro rapporto tra generazioni. Oggi si pensa che condividere l'emozione sia l'unico modo per entrare in contatto, e invece, se ci pensiamo e guardiamo al modo con cui il bambino guarda il padre, non c'è solo la condivisione di un'emozione, c'è l'esperienza di un orientamento. Il bambino apprezza nel padre non solo il fatto che il padre si emozioni, ma che lo fa, come dire, in un modo ordinato. Cioè il padre dovrebbe sempre mostrare questa capacità di annodare l'emozione con la regola, per rendere la regola umana e l'emozione ordinata.
Chiarissimo. E quindi il salto è breve alla paternità professionale, penso alla bottega, penso al maestro dell'abilità, del mestiere che veniva insegnato, quindi anche lì rispetto, imitazione, silenzio, tempi lunghi. Da professore avrai vissuto la situazione dove lo studente è cliente, paga per avere accesso alla conoscenza e quindi in un certo senso riceve un servizio e va servito. Non era così. Sono in crisi anche le paternità professionali, la trasmissione di saperi, di arti, di mestieri.
Sicuramente è in crisi un rapporto artigianale, e questo è particolarmente chiaro nella cultura, che è un'impresa sempre artigianale. Noi parliamo di industria culturale.
Un ossimoro.
È un ossimoro, perché noi ci dimentichiamo che cultura è un'espressione tronca. Cultura viene da cultura animi, cioè coltivazione dell'anima. Questa è la cultura. È il fatto che la mia anima viene nutrita, educata e formata dal confronto con grandi opere, che possono essere opere scritte, opere di arti visive, musica. Ma tutto questo mi eleva, mi cambia, mi trasforma. Ma questo, come dicevi bene, ha bisogno di tempo. E molto spesso si impara semplicemente condividendo il tempo. Posso raccontarti una cosa così, molto personale.
Certamente.
Mio nonno era un contadino, il padre di mio padre, mio nonno paterno, e era un bravissimo potatore. Lui potava soprattutto alberi da frutto. Io non so potare niente, ma ricordo questi pomeriggi in cui io lo andavo a aiutare, lui era già anziano ovviamente, e potavamo insieme le viti, gli ulivi, gli alberi di pesco o altri, i ciliegi. Era una cosa incredibile, perché nonno quasi non parlava, ma le poche cose che mi diceva io le potrei ricordare ancora adesso, perché erano regole di potatura, ma in realtà erano regole di vita. Per esempio, l'idea che tu devi aiutare la pianta, non la devi dominare.
Poche parole,
ma è molto tempo.
Esatto, poche parole e tanto tempo. Oltre che ai libri, pensiamo ai film. A me su questo tema viene in mente È stato il figlio di Daniele Cipri, ma tu ne citi degli altri. Forse vuoi farci un breve excursus di come la cinematografia rappresenta le relazioni tra padre e figlio?
Allora, anche qua è strano. Noi abbiamo non solo, se guardiamo oltre al film e l'audiovisivo, c'è tutta una serialità anche televisiva, e ci sono cartoni animati in cui ci sono figure di padri. Prendiamo i cartoni animati, abbiamo, non so, Homer Simpson, cioè un padre che forse è più infantile dei suoi figli, o se mi permettete Peppa Pig, in cui l'unico personaggio del tutto inadatto a fare alcunché è il padre. Bisogna stare un po' attenti, perché soprattutto in questi casi quello che viene fuori è quasi l'idea che il padre sia necessariamente, inevitabilmente, una figura fallimentare, mentre la madre è quella che ha il polso della situazione, il che è molto realistico. Il padre sembra così. A livello cinematografico noi abbiamo di nuovo rappresentazioni molto diverse, cioè Padre Padrone, insomma, un titolo che conosciamo, che è particolarmente, non so, cupo, tragico. A me piace però ricordare di più il bellissimo film di Eastwood, Gran Torino, che non è l'unico film in cui compare il tema della paternità. Se ricordate Million Dollar Baby, di cui non parlo nell'articolo, però Million Dollar Baby è tutto, la figura di Eastwood è un padre che continua a scrivere alla figlia lettere che poi non spedisce, perché quando le spedisce la figlia non risponde, quindi lui ha un rapporto con questa figlia che è stato interrotto per un trauma, non si capisce bene, e lui ha invece come figlia quasi spirituale questa giovane, non tanto giovane, campionessa di box, che poi verrà drammaticamente, appunto, segnata nell'ultimo incontro, riceverà un infortunio che la renderà immobile a letto, e di nuovo si vede come Eastwood sia il padre che si prende cura della figlia, mentre la famiglia biologica di questa campionessa sta lì solo per prendere i soldi della campionessa stessa, la madre e i fratelli. La figura più grande, più bella, è quella di, appunto, Walt Kowalski in Gran Torino, perché lui sceglie, o meglio, capisce che il giovane adolescente che rischia di diventare un piccolo criminale come un po' tutti gli altri della sua zona ha bisogno di un padre, e lui accetta di esserlo e lo protegge. Non stiamo a svelare tutte le vicende del film, ma alla fine si sacrifica per garantirgli la libertà e gli lascia il suo vero simbolo, la cosa a cui teneva di più, cioè la Gran Torino, la Ford Gran Torino del titolo. E se vi ricordate, l'ultima sequenza si vede questo giovane ragazzo che guida l'auto di Walt. Una chiusura bellissima, commovente.
E citando la dimensione sacrificale, citando la Civiltà Cattolica, in chiusura del tuo articolo parli di una sintesi, la sintesi migliore di quello che un padre può essere su questa terra: un chicco di grano che muore per dare frutto. È molto diverso dal padre di Edipo, che viene ucciso in questo per ordine del fato, qualcuno che per tutta la vita si adopera per aprire uno spazio per passare il testimone a chi verrà dopo di lui.
Il padre è colui che dà la parola di vita. Questo è il modo con cui viene presentato. E tra l'altro, di nuovo parlo della mia esperienza personale, a me colpisce tantissimo il modo in cui Gesù nel Vangelo di Giovanni parla del padre, dicendo: Dio nessuno l'ha mai visto, solo il figlio che viene dal seno del padre lo ha rivelato. Questo è un punto straordinario, perché ci dice che l'intimità del rapporto padre-figlio può essere recuperata pienamente solo da chi ha vissuto questa relazione. Noi siamo abituati a pensare che ci sia dolcezza nel legame con la madre e severità nel legame col padre. Chi ha avuto la fortuna di avere un padre, biologico, spirituale, professionale, sa che questa distinzione è, come dire, fuorviante. C'è molta severità, a volte anche prevaricazione, nel rapporto materno, ma col padre c'è un rapporto di... ci può essere un rapporto che è appunto venato di dolcezza e, ripeto, di condivisione, un orientamento dell'esistenza. Perché? Perché quel padre che muore per dare frutto è il padre che rende possibile la vita del figlio. E guarda, il mistero del sacrificio di Gesù è un mistero d'amore, e il padre stesso fa spazio al figlio morendo un pochino, no? In fondo forse è più chiaro vederlo in Giuseppe, la figura meno presente nei Vangeli.
Che non parla mai.
Che non parla mai. Eppure, probabilmente, la persona con cui Gesù ha passato più tempo fino ai 30 anni. Come diceva un sacerdote quando ero ragazzo, per fortuna i Vangeli non ci hanno raccontato niente di quei 30 anni, perché sennò oggi saremmo pieni di ricette su come bisogna essere nel rapporto padre-figlio. Invece va lasciato al mistero.
Non basta dire che il padre è colui che genera. La generazione per l'uomo non si esaurisce nell'atto naturale. Per essere padre occorre un gesto supplementare, un atto intenzionale che coincide con l'assunzione di una responsabilità. La libertà umana ha bisogno di un orientamento. L'articolo di Giovanni De Sena sullo stesso fascicolo della rivista è solo uno dei possibili approfondimenti sul nostro tema, che nella pastorale vocazionale si declina nella forma della paternità spirituale, ma anche in quella dell'esercizio dell'autorità. A questo riguardo, dall'archivio online della rivista Vocazioni, possiamo tessere un percorso tematico rileggendo il contributo di Angelo Stella, che traccia i contorni dell'accompagnatore spirituale. L'accompagnamento, scrive anche Suor Bruna Zaltron nel suo contributo La relazione di accompagnamento tra maturità e dipendenza, è sempre un incontro di persone. Non è solo ascolto o scambio di idee e contenuti verbalmente espressi, ma comporta un coinvolgimento emotivo, fatto di partecipazione, di contatto e di stacco, che orienta e colora la comprensione di quanto viene detto. In ambito ecclesiale il tema della paternità risuona insieme a quello dell'autorità e dell'obbedienza. Servire rivela anche la paura che abbiamo di perdere la vita, di non essere valorizzati e riconosciuti, di non avere un ruolo. Così Suor Francesca Balocco nel suo dossier Autorità e obbedienza evangeliche. E Monica Martinelli scrive: colui che incarna l'autorità diventa mediatore e non possessore nel processo di formazione dell'io. L'autorità risveglia lo spirito umano, si rivolge alla libertà dell'altro, anzi implica la libertà e abilita la libertà di colui coloro cui si rivolge.
Avete ascoltato Percorsi. Io sono Martin Esposito, musica e produzione di Giovanni Panozzo, ideazione e direzione di Michele Gianola. Seguici su rivistavocazioni.chiesacattolica.it.